Vi siete mai sentiti il pazzo della situazione? Vi siete mai sentiti diversi, isolati, alienati? Vi siete mai sentiti soli, abbandonati? Noi ragazzi del liceo Giosuè Carducci di Volterra abbiamo provato a metterci nei panni dei cosiddetti matti. Abbiamo sperimentato la condizione dei pazienti dell'ex ospedale psichiatrico di Volterra attraverso le loro testimonianze scritte e grazie al contributo di esperti dell'Associazione Graffio, Inclusione e Parola. Con il progetto Follia e Manicomio, infatti, ci siamo immersi in un percorso multidisciplinare sulla realtà manicomiale, con riferimenti specifici a quelli vissuti nella comunità di Volterra. Oltre ad aver ricostruito la storia dell'ex manicomio, abbiamo anche potuto osservare, leggere e studiare testimonianze, lettere, documentazioni, oggetti ed effetti personali veramente appartenuti a coloro che venivano chiamati i pazzi. Attraverso le voci degli stessi pazienti e grazie alle suggestioni derivate dalla visita all'Archivio e Museo Lombroso, ci siamo cimentati poi in un laboratorio di scrittura creativa, indossando i panni del malato mentale.
La Terra Santa, Alda Merini. Ho conosciuto Gerico, ho avuto anch'io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia confuso dentro la folla, un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore in Dio. Noi tutti, branco di asceti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava. Ma andavamo verso la messe di nostro Signore e Cristo il Salvatore. Fummo lavati e sepolti, odoravamo di incenso. E dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, anch'io mi sono ridestata e anch'io, come Gesù, ho avuto la mia risurrezione. Ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica.
Di seguito vi leggiamo le nostre elaborazioni sul tema, intervallate da alcuni brani musicali di noti artisti italiani. Buon ascolto.
La verità è che non se ne conoscono le origini. La follia è forse anche un disturbo organico, ma non si sa. Io penso che esista un germe sotterraneo, un virus della follia, che può attaccare l'organismo, annientarlo. Sì, credo che la follia possa essere virale e diventare come un cancro. Alda Merini.
Tuttavia, nonostante la legge Basaglia, ancora oggi la follia, la disabilità, il diverso e lo straniero sembrano fare paura alla società, come dimostra anche l'atteggiamento nei confronti dei migranti che giungono nel nostro paese. A volte non sembra che le cose siano poi così cambiate rispetto ai tempi di furore e delle navi dei folli. Gli antichi moti di espulsione e rifiuto si muovono ancora nelle profondità della mente di individui, società e gruppi politici.
La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia, allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere. Franco Basaglia. Lei, nata il 21 marzo 1931, nel 1943 viene rinchiusa dal marito nella clinica Villa Turo di Milano a causa di un disturbo bipolare, per poi essere rinchiusa nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini, dove vi rimarrà 8 anni. Qui i muri spogli della sua stanza diventarono come pagine bianche e furono riempiti partendo da ogni singolo angolo, da riflessioni, aforismi e frasi scritte con il rossetto.
Lei, come molti altri, scriveva anche delle lettere per sfogarsi, le quali erano però controllate dai medici, che facevano una selezione e decidevano quali potevano essere inviate. Ovviamente i malati venivano sottoposti a varie cure, tra cui l'elettroshock, di cui Alda ricorda la paura e il terrore che si presentavano già nell'anticamera.
E nonostante la vita dell'autrice sia stata segnata dall'esperienza del manicomio, lei stessa affermava: «Io la vita l'ho goduta tutta, a dispetto di quello che vanno dicendo sul manicomio. Io la vita l'ho goduta tutta, perché mi piace anche l'inferno della vita, e la vita spesso è un inferno. Per me la vita è stata bella, perché l'ho pagata cara». Alda Merini.
Il termine alienato, che deriva dal latino alienus e dal greco allos, che significa altro, indica il sentimento di disagio che l'uomo moderno prova di fronte alla società che cambia. Una prova importante della presenza di persone pazze nel manicomio di Volterra si aggrazia a una lettera scritta da un paziente il 10 settembre 1961. Questa lettera testimonia che i ricoverati erano costretti a vivere lontano e in assenza degli affetti più cari. Anzi, ai pazienti molto spesso, a mo' di consolazione o di premio, veniva detto che avrebbero avuto visite, visite mai ricevute. Infatti, gli ammalati cercavano un contatto affettivo attraverso delle lettere, espressione della loro solitudine.
Ma i cosiddetti pazzi alle volte non lo erano, o non lo erano del tutto. Infatti, nel manicomio di Volterra e in generale in tutte le strutture di reclusione presenti sul territorio italiano, non si trovavano solo persone considerate pazze per le loro patologie, ma anche persone con evidenti problemi fisici, spesso rifiutati dalle loro famiglie, o anche persone che versavano in condizioni di povertà e di qualsiasi tipo di fragilità.
Freud fu un neurologo e fondatore della psicoanalisi. Lasciò medicina per concentrarsi sulla psicologia. Lavorò presso l'ospedale di Vienna, dove venne a contatto con dei malati mentali che stimolarono il suo studio verso la follia e i disturbi psichici. Il suo obiettivo era fondare scienza e follia, formando una nuova disciplina. Secondo Freud, le malattie mentali non sono altro che un'espressione di conflitti inconsci, opportunatamente nascosti, secondo precise modalità di funzionamento dei meccanismi di difesa. In più, indaga le motivazioni inconsci del comportamento umano, formula l'ipotesi che esistono materiali psichici non direttamente accessibili alla coscienza, che possono riaffiorare in certe condizioni.
Alcune pratiche che si tenevano in manicomio per i malati erano la macchina per elettroshock, che consisteva nell'applicazione di corrente elettrica al cervello del paziente, la terapia elettrocompulsiva semplice nella manipolazione, le camicie di forza che impedivano al paziente di muoversi, il bagno di luce generale che curava il dolore dei nervi e delle articolazioni. I pazienti inizialmente erano coscienti, ma durante la seduta perdevano conoscenza e subivano violente contrazioni muscolari che potevano causare fratture ossee e stiramenti muscolari. Nella seconda metà del XX secolo l'uso dell'elettroshock fu ridotto.
Pazzo, e vuoi essere chi vuoi, uscire fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone, e lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
ti so pazze. E oggi voglio parlare. Sono pazzo, si sento sta nervatura, metta tutto in faccio mio. Sono pazzo, sono pazzo, e chi dice che Masaniello poi nego non sia più bello. E non sono meno mano, sono pure di Pomano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. Sono pazzo. Sono pazze, un cischassato cazzo.
The Joker, il pagliaccio matto. La storia del Joker è molto più di ciò che si nasconde dietro ad un semplice criminale, completamente sadico, che uccide e compie furti soltanto per il gusto di dover poi fuggire dal suo acerrimo nemico, Batman. Arthur Fleck, il vero nome del Joker, è un individuo completamente alienato, oltre ad essere depresso e colpito da una rarissima sindrome, chiamata sindrome pseudobulbare, la quale gli provoca improvvisi e incontrollabili attacchi di risate. Viene perciò deriso e in alcuni momenti addirittura pestato. Arthur, dopo una serie di ricerche approfondite, scopre che il disturbo gli fu causato dal maltrattamento del partner della madre adottiva, che sino a quel momento era stata considerata come madre biologica, scoperta che gli provocherà una maggiore rabbia interiore. Inizierà infatti a commettere omicidi, furti e maltrattamenti. Scopriamo che quindi il Joker è in realtà un semplice essere umano che vive nella povertà e che si ritrova vittima di una società che non funziona. Le sue due personalità erano, come accennato, il Joker, simbolo e reificazione della follia, creato dalla disfunzione mentale che lo attanagliava, ma anche, e va sottolineato, dalla società che lo derideva per questo, e la personalità di Arthur Fleck, una persona molto intelligente che si rendeva conto di ciò che accadeva intorno a lui. Van Gogh. Geniale, folle e visionario. Ecco come viene definito uno dei più grandi artisti della storia dell'umanità, padre dell'espressionismo ed emblema dell'artista tormentato. La vita di Van Gogh è stata funestata dal malessere psichico, ricolma di colpi di scena che la rendono una storia inverosimile. Van Gogh era affetto da disturbi di bipolarismo e dal disturbo della personalità, noto come borderline, disturbi che lo porteranno a commettere persino atti di autolesionismo. Non si conosce ancora con certezza la diagnosi unitaria della sua malattia, ma sappiamo che l'artista soffriva anche di attacchi di panico e allucinazioni, alle quali reagiva con atti di violenza e tentativi di suicidio, seguiti da condizioni di torpore. Il quadro clinico, come spesso accade in questi casi, era aggravato dall'alcol. Nel 1888, su consiglio del fratello Theo, Van Gogh si trasferì ad Arles, nel sud della Francia, per vivere con il pittore Gauguin, amico di Theo. Il rapporto tra i due non fu facile. Le liti erano frequenti, anche a causa dell'instabilità emotiva di Van Gogh. Pare che, dopo un alterco avvenuto nella casa di Arles, l'artista olandese avesse inseguito l'amico in strada con un rasoio, minacciandolo di aggressione. La loro relazione, tuttavia, degenerò del tutto quando una sera, ubriaco in preda alla rabbia, Vincent scagliò un pesante bicchiere contro l'amico. Probabilmente la causa del litigio fu Raquel, una prostituta che lavorava in un bordello frequentato dall'amico Gauguin, di cui Vincent era innamorato. Quel giorno Gauguin decise di lasciare Arles. A Raquel è legato uno degli episodi più famosi della vita di Van Gogh. Nel 1889, infatti, Vincent, in preda alle allucinazioni e folle di gelosia,
si mozzò con un rasoio metà dell'orecchio sinistro e lo spedì a Raquel come pegno di amore. Van Gogh morì a soli 37 anni per un colpo di rivoltella, probabilmente autoinferto. Finisce così la vita di uno dei più grandi geni della pittura, che, nonostante i disturbi e le patologie di cui soffriva, ci ha comunque regalato delle meraviglie uniche.
La parola greca psiche designa sia una dimensione astratta, l'anima, sia una realtà concreta, la farfalla. Nella mitologia, questo animale, attraverso il processo della metamorfosi, assume il simbolo della leggerezza e dello spirito vitale, diventando così la vera e propria personificazione del respiro dell'anima. Per i greci la farfalla era simbolo di vita e di morte, in quanto rappresentava l'anima del defunto. Il concetto di psiche è presente anche in ambito filosofico e letterario. Con Omero, soprattutto nell'Odissea, la psiche viene concepita come ciò che lascia il corpo dopo la morte, ovvero un respiro, un soffio. Con Platone, invece, la psiche viene ideata come la causa di vita di un corpo stesso. La psiche è quindi vita, ma anche soffio vitale. Al termine psiche si collegano inoltre due parole: psichiatria, da psiche, anima, e iatreia, cura, letteralmente cura dell'anima. La psichiatria è una disciplina che si occupa della prevenzione e della cura delle malattie mentali. Psicologia, da psiche, anima, e logos, studio. La psicologia è una disciplina che studia l'anima e la mente e ne analizza i fenomeni psichici.
Nannetti Oreste Fernando, un flusso di coscienza graffiato. Nannetti Oreste Fernando, o NOF4, era un paziente psichiatrico con schizofrenia del manicomio di Volterra. Durante il suo ricovero scrisse molte lettere che fanno parte della corrispondenza negata, dal momento che non sono mai arrivate a destinazione. In una di queste è presente un'insalata di parole. Una parte recita: la terra sta ferma e gli astri girano su una parte della terra. La donna non ha il padre, per televisione ci sentite, ci vedete mediante quadrante e radar. All'inizio della lettera è lucido e scrive un discorso sensato, in cui manda dei saluti alla famiglia. Ma già dopo poche righe le parole iniziano ad essere disposte senza una connessione logica. Trascrive il proprio pensiero senza filtri e le immagini sono ordinate in modo casuale. Questo ricorda la tecnica narrativa del flusso di coscienza, che consiste nella libera rappresentazione dei pensieri di ogni persona, così come appaiono nella mente prima di essere organizzati logicamente in frasi. Questa tecnica è utilizzata da James Joyce nel suo Ulisse, e in particolare abbiamo ripensato, leggendo queste lettere, al monologo interiore di Molly, in cui vengono espressi i suoi sentimenti e pensieri prima di addormentarsi. Un estratto recita: che ora bestiale mi dà l'idea che in Cina si stanno alzando a quest'ora e si pettinano i codini per la giornata. Tra poco le monache suoneranno l'Angelus. Non c'è nessuno che vada a disturbare i loro sonni se non qualche prete per le funzioni della notte.
I pensieri di Molly vengono trasposti sulla carta senza filtri, ma a differenza di Nannetti, nel suo flusso di coscienza si può riconoscere un filo logico. La lettera di Nannetti, invece, per noi, che siamo per natura razionali, non ha connessioni logiche e la percepiamo come una successione di parole senza senso. Questo non esclude però il fatto che per lui potessero avere un significato a noi ignoto. Nannetti, durante la sua permanenza all'ospedale psichiatrico, realizzò anche un ciclo di graffiti sugli intonaci del complesso, considerati capolavori dell'art brut, arte grezza, che indica la produzione artistica di non professionisti degli ospedali psichiatrici che operavano al di fuori delle norme estetiche convenzionali e non avevano una conoscenza della cultura artistica. NOF4 incise questi graffiti utilizzando la fibbia delle cinture che facevano parte della divisa degli internati. Successivamente gli vennero dati anche altri strumenti come chiodi e cacciaviti. Il primo graffito era lungo 180 metri e alto 2 e correva intorno al padiglione dell'istituto. Il secondo era lungo 102 metri e alto 20 centimetri e occupava il passamano in cemento di una scala. Questi due cicli erano organizzati come una sorta di racconto per immagini. Hanno per tema dei racconti di difficile decifrazione, spesso fantascientifici. Un esempio è «Io sono un astronautico ingegnere minerario del sistema mentale». Oppure «Come farfalla libera sono io, tutto il mondo è mio e tutti fa sognare». Una frase molto celebre di questi graffiti.
Il medico matto. Nel 1888 nasceva nell'attuale zona, chiamata Borgo San Lazzaro, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Il fatto che sorgesse su un'estremità è indice dell'esigenza sociale dell'epoca di isolare le persone considerate matte. Per questo motivo, l'ex ospedale psichiatrico aveva una propria organizzazione dotata di tutte le strutture necessarie affinché il manicomio assumesse quasi l'aspetto di un villaggio indipendente. Uno dei suoi ultimi direttori è stato Albert von Pacchianowski, un direttore del tutto singolare, in grado di rilasciare diagnosi perfette nonostante la sua malattia. Di fatto Pacchianowski soffriva di schizofrenia simplex, ovvero una malattia caratterizzata da psicosi, allucinazioni, deliri, linguaggio e comportamenti disorganizzati. La sua padronanza linguistica gli ha consentito di scrivere poesie e rima, talora inedite, talora regalate ai colleghi che saranno a breve pubblicate. Tra queste risultano particolarmente interessanti Autoritratto, Chi più ne sa più ne metta, È matto e Il medico matto. Tutte queste poesie sono state scritte tra il 1978 e il 1988. In tutte queste poesie emerge una particolare caratteristica del poeta. Soffriva molto il freddo. Infatti andava sempre in giro tutto coperto, lasciando visibili soltanto gli occhi. Nella poesia Autoritratto si rintraccia anche un significativo elemento sociale. Pacchianowski veniva deriso per il suo modo di vestire. Inoltre, interessante caratteristica di Pacchianowski è l'autoironia. Sappiamo che era un uomo che si prendeva in giro da solo. Muore all'età di 83 anni, ovvero nel 2019, presso la struttura Villa Leoncini a Pontedera.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa
rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Lettere dal manicomio, non solo contenuti ma tante emozioni. Sono stati ritrovati nell'ex manicomio di Volterra frammenti e intere lettere di pazienti ricoverati, risalenti agli anni di attività del manicomio, chiuso poi nel 1978. Grazie al progetto Follia e Manicomio in pillole, promosso dalla nostra scuola, IIS Carducci Volterra, abbiamo potuto leggere direttamente queste lettere, sebbene la calligrafia sia di difficile decifrazione e talvolta quasi incomprensibile. Colpisce particolarmente il fatto che il filo logico del testo sia difficile da seguire, a tratti quasi inesistente, a tal punto che negli stessi documenti possiamo individuare più discorsi riguardanti vari argomenti non collegati tra loro. Per esempio, prendendo in oggetto una lettera anonima di una donna, notiamo che ad un certo punto del testo viene meno tutto quello detto in precedenza. La donna passa infatti dal parlare dell'andamento delle cure e del mondo in cui trascorre le giornate a parole casuali, che riflettono i pensieri astratti così come le affiorano alla mente nell'esatto momento in cui scrive. Dalle lettere abbiamo inoltre ricavato alcune informazioni utili a comprendere meglio il tipo di vita effettivamente condotta dai pazienti, all'insegna di sofferenze e privazioni. Ad esempio, una paziente legata al letto, in una lettera indirizzata ai suoi cari, menziona una cura impostale dal medico, che consiste nell'assunzione forzata di insulina, anche in dosi eccessive. Un altro aspetto che emerge da questi frammenti è il tentativo e il forte desiderio di mantenere rapporti con amici e parenti all'esterno. Un desiderio purtroppo destinato a rimanere tale, dato che quelle lettere non venivano neppure inviate ai destinatari, ma piuttosto erano allegate alle loro cartelle cliniche. Questi documenti, dunque, sono stati poi per noi fondamentali, poiché ci hanno permesso di immaginare più da vicino la realtà vissuta dai pazienti psichiatrici del tempo e ci hanno reso sicuramente più consapevoli di quanto quei metodi, definiti dagli esperti di quel tempo cure o terapie, fossero inutili e disumani, di quanto fossero capaci di spersonalizzare e cancellare la dignità di quegli uomini e donne che si nascondevano sotto la maschera del matto.
Carissimi genitori, vi scrivo per dirvi che a livello di salute sto bene. Se non ci credete, chiedete al mio dottor signor. Visto che non ricevo vostre notizie da molto tempo riguardanti la mia persona, non me la voglio prendere, ma vorrei ricevere un po' di vostro affetto e anche un po' di denaro. Qualche giorno fa mi hanno rinchiuso nella macchina della luce e c'erano tanti specchietti. Dentro c'era una scritta, ma non sono riuscito a leggere quando sono entrato. Ho avuto molta paura perché credevo di prendere fuoco poiché faceva molto caldo. Ho cercato di liberarmi, ma le infermiere mi tenevano fermo. Pensate che oggi i medici hanno provato a farmi prendere le medicine con la forza e io mi sono ribellato, ma con scarsi risultati, perché io ero da solo e loro erano 5. Alla fine mi sono arreso e le ho dovute prendere e ora sto male. Mandatemi le vostre notizie perché qui mi sento solo. Cordiali saluti, baci Volterra P.
5 giugno 2018.
Generale Inverno, basta, vattene. Voglio spegnere la luce, ma non ci riesco. Voglio spegnere la luce, ma non ci riesco. Voglio spegnere la luce, ma non ci riesco. Basta, basta, basta. Rettifico. Voglio spegnere la luce, ma non ci riesco. Basta. Sì, maledetto Generale Inverno.
Era un bimbo eccessivamente scatenato. Alberto, stai attento! Io saltavo dalle scarpate e me ne infischiavo dei lividi e delle ferite sulle gambe. Mia madre, quando uscivo di casa, povera donna, sembrava un'anima in pena. La maggior parte delle volte, quando andava bene, tornava a casa con i vestiti insudiciati dalla mota e con le mani piene di sbuccichi. Chissà dove e per cosa correvo così impazientemente, percorrendo le campagne arancioni intorno a Pontedera. Ogni tanto mi affacciavo dalle sponde dello scolmatore dell'Arno. «Oh, mi prendi, Chiorba!» «Verrai, sei troppo veloce!» Mario era un bimbo di 3 anni che stava vicino a casa mia. Era un po' impacciato e per quel piccolo me, esserino scattante e vivace, pieno di energia com'ero, non c'era soddisfazione nel giocare ad acchiapparello con lui. Non ho mai trovato il coraggio di dirglielo. In fondo era l'unico con cui potevo giocare e non avevo nessuna intenzione di passare la mia infanzia da solo. C'erano tante cose da cercare e da assaporare in quel mondo selvaggio che per noi sembrava non avere limiti. Altro che freddo! Negli anni 50 si portavano gli stessi pantaloncini tutto l'anno e con la miseria che c'era era già anche tanto. I giovani di oggi non si divertono più imparando dalla natura. E che nostalgia dei tempi in cui l'idea di passare la notte fuori al freddo e guardando all'insù il nulla mi allettava come nient'altro. Se mi sforzo, la posso ancora sentire la voce di mia madre che, preoccupata,
12 aprile 2017.
Per dirmi che era pronta la cena.
Il dottor Pacchiani era un malato mentale, bravissimo nel suo lavoro, un medico la cui condizione non lo ostacolava nella cura di tutti. Anche preti, di cui aveva una paura folle. Il dottor Pacchiani, io qualche anno fa, aveva anche un'enorme consapevolezza della sua condizione e del modo in cui lo vedevano gli altri abitanti di Volterra. Egli andava in giro per la città con i guanti, cappello, cappotto e sciarpa, cercando di nascondersi dalla sua più grande paura, il freddo. Egli andava in giro per la città fra gli scherni delle persone, sempre accompagnato dal Generale Inverno, quella voce insistente nella sua testa che lo costringeva a nascondersi dal gelo, ovunque andasse e qualunque periodo dell'anno fosse, fino al suo ultimo respiro. Oggi l'ho visto camminare per strada, avvolto nel suo cappotto nero. Nonostante avesse i guanti, teneva le mani in tasca e la sciarpa gli ricopriva gran parte del volto. Il berretto. Infine lasciava intravedere soltanto gli occhi. Loro, la gente, lo hanno visto e come sempre gli hanno urlato «Nevica, nevica!». Lui, innocente come un bambino, si è messo a girare su se stesso, fino a cadere per terra. Loro ridevano senza alcuna pietà. Mentre era a terra, circondato dal freddo e da quelle risate, una voce che rimbombava nella sua testa. Era di nuovo il Generale Inverno. Così, non potendo fare altro che obbedire, il dottore si rialzò, come se non fosse successo niente. Era consapevole di quello che era appena successo. Tutto ciò accadeva spesso, 2014. Ma ogni volta lui preferiva fare finta di nulla piuttosto che dare loro corda.
Mi sono sempre chiesto come ti vedessero le persone rinchiuse in quel manicomio. Forse ti vedevano solo come un dottore, oppure come una persona uguale a loro. Magari quelli più lucidi, che capivano la situazione, trovavano ingiusto che tu potessi uscire e andare a casa. D'altronde, anche tu eri pazzo, quindi perché tu sembravi avere una vita normale e loro non potevano stare a casa con la loro famiglia? O magari non si accorgevano di nulla, non importava loro o nemmeno ci pensavano. Queste domande mi hanno tormentato per molto tempo. Forse era davvero ingiusto, però eri libero, non stava a te lamentarti.
Anche oggi per il viale, il mio caro vecchio dottor Pacchiani, sempre imbacuccato, si godeva tranquillo la sua passeggiata, in balia della sua tempesta interiore. Estate e inverno per lui non erano così diversi. Egli sentiva freddo, in ogni circostanza, e l'unica differenza tra le stagioni era la presenza di pioggia o neve, le quali lo mandavano fuori di testa. Egli è pensieroso. L'estate era il periodo per lui peggiore, perché era quello in cui non solo i volterrani lo prendevano in giro, ma anche i turisti lo guardavano come se fosse pazzo. Nel frattempo il dottore è entrato in ospedale, nel luogo dove si sente al sicuro, dove la maggior parte delle persone non lo vede come un pazzo, anche perché loro stesse erano ritenute tali. L'ospedale era quel posto in cui era lontano dalle burle e dalle prese in giro. Lì egli si sentiva qualcuno, perché amava il suo lavoro e cercava di eseguirlo al meglio, nonostante le paure che lo accompagnavano durante tutti i suoi giorni.
6 settembre 2019. È matto. È matto e fa il dottore. Questo è ciò che dicono di me. Non è certo la migliore reputazione a cui si possa aspirare, ma così sono fatto e non riesco a cambiare. D'altronde, che posso farci io se qui c'è sempre tanto freddo? Ci ho passato la vita tra questi edifici, eppure nel tempo né una sciarpa o un berretto riescono a proteggermi dai brividi che ancora suscitano in me. Questo posto inebriatore di memoria e sposa perfettamente il profumo della legna bruciata che sorvola d'inverno i vicoli della vecchia e sofferente Volterra. Ho freddo!» gridava il mio corpo con quella poca voce tremolante rimasta. E le risposte non erano poi diverse dal solito «Oh Alberto, tappati bene!» Fosse solo quello, il mio freddo non l'ho mai trovato e non so da dove venga, ma di sicuro non è colpa della temperatura. Può darsi che sia la freddezza della gente che mi circonda o il gelo della solitudine. Il problema è che nessuno qui mi capisce e devo capirmi da solo. Non è facile convivere con me stesso. Un giorno sei il custode della cura dell'umanità e un altro ti ritrovi disperato nell'intento di cercare invano la cura per te stesso, per la malattia che sai di avere, ma che non incontri mai, neanche nelle notti più solitarie dove, nel buio, mette piede la fantasia, la docile figlia del dolore. La malattia mentale è come una linea parallela, colei che è destinata a vivere con te, ma senza vederti, senza sapere chi sei, anche se non si fa problemi a guardarti in faccia. Le mie congratulazioni, dottor Pacchiani, aveva detto così il presidente di commissione alla facoltà di medicina dell'Università di Pisa. Ho sempre avuto freddo, anche d'estate sì, ma non ho mai rinunciato al mio lavoro. Sono sempre stato pronto a sfilare i miei guanti per prestare il mio aiuto agli ammalati. Eppure vengo deriso da persone che abusano della loro insensibilità. Eppure ho come la sensazione che nessuno si ricorderà del bene che ho fatto. Ha davvero senso dunque fare questo mestiere? Le persone muoiono, il mondo si rinnova e tutto cambia. Magari però in futuro qualcuno scoverà in qualche cassetto degli archivi questi miei autoritratti poeticamente ironici e penserà che sono medico e sono matto, ma che forse non è poi così insolito. E penserà anche che forse tra tutte le follie degli esseri umani è meglio il matto che sa di essere matto che il matto che pensa di essere sano. Molto probabilmente, invece, l'unica a leggere queste poesie sarà la mia coscienza e la polvere che la celerà per sempre. Quanto è complessa questa realtà. Mi ci sono trovato dentro, succube di una scelta che non avevo mai fatto. Osservavo oscillando nelle ore di pausa di interminabili pomeriggi di dicembre lo scivolare e l'afflasciarsi dei tornanti smorti che portano al padiglione bianchi. La poca luce veniva da lontano, dalla fortezza Medicea di lato a Porta Selci, posta a circa un chilometro di distanza in linea d'aria, stimata parte della Volterra di lusso. Nel frattempo, l'accanimento dei padiglioni, grandi edifici abbandonati lì da chi non ha il coraggio di fare memoria, e ciò che restava di un manicomio, sembravano voler simulare l'inferno, senza che la mia presenza disturbasse o se ne accorgesse minimamente. L'anima del frenocomio sembrava così immensa, colma di porte da aprire e luoghi ameni da esplorare, o molto di più. Eppure molte porte conducevano in stanze senza luce, dalle pareti che si univano in un macabro loop di quattro quarti, con l'intento di sforgiare il loro colore argenteo, le sue paure, i suoi dubbi, le sue insicurezze. L'argento è il colore perfetto per compromettere la nostra perfezione e nascondere qualcosa di cui conosciamo talmente poco che a tratti non sappiamo neanche di avere, mentre invece, in altri, abbiamo la presunzione di essere convinti che tale astrazione sia l'unica cosa che possediamo. Non è rimasto tanto, tutto cade a pezzi. Ma per fortuna posso ancora permettermi una breve passeggiata nei giardini del vecchio ospedale. C'era così tanta gente qui, una volta. Tutt'oggi, qui a Volterra, il vento tira forte per me che sono instabile e a volte mi lascio trasportare da lui, sognando che magari riesca a sollevarmi e, nella leggerezza delle mie agonie, io possa accarezzare il cielo, quel cielo che vedo sempre in bianco e nero. Bianco come l'insopprimibile malinconia delle pareti di padiglioni immensi e nero come sono sempre state descritte le anime di chi vi ha vissuto dentro giorni invisibili. E a volte penso che, per risolvere questo emblematico contrasto,
13 marzo 2008,
forse
Alberto Pacchiani, nato a Volterra, laureato in medicina, psichiatra presso l'ospedale psichiatrico di Volterra, malato di schizofrenia. Generale Inverno torna a casa. Definizione di schizofrenia. Psicosi cronica caratterizzata dalla persistenza domani di sintomi di alterazione delle funzioni cognitive e percettive. La capanna del comportamento e dell'affettività, come le sirene e con un decorso superiore a 6 mesi, e con forte disadattamento della persona. Distretto comunale euro, ovvero una gravità tale da limitare o compromettere le normali attività di vita. Prestare attenzione. Plutonio a 50 gradi, dammi euro 3 per i negozi. Gradi, i pinguini amici, non si muove in modo amletico, acido e lucido fanno
24
rima.
24 novembre 2009. Questa mattina si è svegliato, è stanco, le gambe pesanti. 5 minuti prima di raggiungere l'unica sedia in pelle al centro della stanza. Di fronte la tavola quadrata. Neanche un filo di polvere sul davanzale della finestra. Da quella filtrava l'unica fonte di calore in grado di graffiare l'aria gelida della stanza. Tra le mani la tazza di caffè. Lui ancora dorme. Il generale non ha ancora dato ordini. «Brennata, neve e gelo, inverno è sveglio!» Deglutisce piano. E intanto pensa, tossisce e pensa. Gli chiedono come sta, risponde bene. No, non è vero, risposta banale, sintassi semplice e breve, ma almeno riesce a chiudere la conversazione. Tante sarebbero le cose che avrebbe voluto dire, ma non può. O forse non vuole. In realtà è sfinito, le parole delle persone lo feriscono e non lo dimostra. Questa voce così grave e costante dentro di lui gli rendono la vita un eterno dubbio e lo allontanano così tanto dalla realtà da portarlo a dubitare di se stesso. Un tremito forte con scosse lo prende. Il generale urla. È una lotta costante contro chi la battaglia l'ha già vinta, nel momento in cui è riuscito a insinuarsi nella sua testa, nelle sue vene, nel suo essere dottor Pacchianovic. Generale Inverno, questo è il suo nome. È stato lui a darglielo. In fin dei conti definire un qualcosa di astratto lo rende concreto. Prendi a destra, non uscire di casa prima delle 9, non cambiare padiglione, spegni la luce, mantieni la distanza. È dura la vita assieme a lui, ma oramai neppure ricorda com'è vivere senza. Lui odia il silenzio rumoroso, odia il freddo eterno, odia il gelido calore umano, odia tutto ciò che ama. Tuttavia fa talmente parte di lui che se da un giorno all'altro scomparisse, si polverizzasse, insomma se questa voce non esistesse più, si sentirebbe incompleto, così vuoto che insieme agli ordini del generale cesserebbe di esistere anche quella realtà, quel mondo 2016. Che da tempo era diventato il suo posto sicuro.
Chissà che fine farà questo diario, caro generale Inverno. Probabilmente questo sarà l'unico libro che non danneggerò. Da giovane già mi dicevano che fossi tutto matto. Leggevo le pagine dei libri una volta sola e poi le strappavo. Le cose devono rimanere intrinseche nelle menti, non incastrate in inutili mucchi di fogli. È già tutto qui, rispondevo, indicando la fronte, a chi davanti a ciò rimaneva sbalordito. Ero diventato presto medico, qua, ma avevo già fatto conoscenza con questo posto da malato. Quel codardo di professore ce l'aveva con me, mi sembrava il minimo rendergli il pane per i suoi denti. Infatti ho messo il suo gatto in frigo una volta, È stato lui a mandarmi in manicomio. Ho lavorato un po' di anni all'ospedale Cisonello di Pisa, dove rimasi come semplice tirocinante. Poi, quando mi hanno trasferito qua, diventai il dottore e tutti dicevano che fossi geniale. Andavo d'accordo quasi con tutti, gli infermieri e i pazienti, tutti tranne i preti e i frati, però in quanto dottore ero costretto a curare anche loro. Una volta diagnosticai ad uno di loro una paralisi senza avvicinarmi, rimanendo sullo stipite della porta. È una paralisi, dissi, ero solito balbettare. Comunque non tutti i pazienti erano carini nei miei confronti. Io le medicine dal Pacchiani non le voglio, è più matto di me. Oh Pacchiani, sei qui per la puntura o per un esame di pirouettes? Guarda che nevica, eh? 1, 2, 3. Farabutti. Ho tanti ricordi che rimangono appesi a questo posto. Si va in Tanzania, dicevo, quando si partiva per la Tignamica, un padiglione isolato, area sud-ovest di Volterra. E mi accompagnavo in ambulanza, perché la patente me l'avevano ritirata quella volta d'estate in cui, fermato dai vigili, mi rifiutai di togliere le catene alle ruote dell'Apino. Ci sarà stato mezzo metro di neve, dico io.
Questo pacco è tutto matto, è un matto un po' speciale, che vede nel pastrano il vestito stagionale.
Ha per nemico un monsignore, a dir così non gli fa onore, certo è che quell'uomo di Dio tutto è meno che pio.
Lui sta lì, dentro a quella stanza, dalla vista intersciarpo cappellare, la stagione vede cambiare.
Si vestiva sempre con eleganza, oltre i tregi il mondo avanza e dentro la pazzia cresce con costanza.
Fino al 1975 le persone potevano essere recluse nei manicomi ai primi sintomi di depressione, di presunta schizofrenia o anche per accuse politiche o morali, per un trattamento a base di scariche elettriche, insulinoterapia e tutto un prontuario di pillole e sostanze somministrate per testare i risultati ignorando completamente le conseguenze spesso irreversibili nei pazienti. I malati non potevano avere relazioni con le famiglie o neanche dare notizie. Infatti le lettere che spesso venivano scritte dai malati non venivano spedite come nel caso di Nannetti e altri. Le persone si sentivano in uno stato di prigionia, non avevano la possibilità di esprimere i propri affetti, poiché i padiglioni erano divisi per sesso. Pertanto non avevano alcun contatto con l'esterno, si sentivano soli.
Il manicomio è frutto di ispirazione anche per l'arte, come ad esempio la musica. A Volterra, infatti, c'è un gruppo di musicisti denominati Madhouse, nome che deriva dal termine inglese Madhouse, che significa appunto manicomio. Un ricoverato di nome Nannetti scrisse un gran numero di lettere e cartoline a parenti, firmandosi con le sigle Nanoff, Nof o Nof 4 e definendosi astronautico, ingegnere minerario, colonnello astrale, scassinatore nucleare, mentre il 4 nella sigla costituiva riferimento alla matricola che aveva ricevuto all'entrata della struttura. Nannetti incise anche una serie di graffiti sugli intonaci della struttura utilizzando le fibbie dei panciotti che facevano parte della divisa degli internati. I graffiti hanno per tema racconti fantascientifici spesso difficili da decifrazione.
Senza colori, ho un giardino nelle mani e polvere dei muri. Si ferma la macchina del tempo.
ferita sul cemento.